Ecco carissimi, siamo qui in questa quarta domenica del tempo ordinario e abbiamo sempre un Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora, vediamo che nel Vangelo di Marco il primo segno che fa Gesù, che diciamo così la prima opera che conferma la sua predicazione, perché vi ho già detto che Gesù non predicava solo, ma confermava con i segni, le guarigioni e le liberazioni, confermava la predicazione, no? Qual è il primo segno? Nel Vangelo di Marco è una liberazione, segno che è molto importante. Quando un segno compare per la prima volta significa che è molto importante. E quello che mi ha colpito è che dove esercita questo potere Gesù? Mica in zone di peccato, ma addirittura nella sinagoga, cioè sarebbe la chiesa di adesso. Quindi una liberazione da uno spirito immondo in sinagoga, per cui gli spiriti maligni non sono solo nei posti perduti, ma dappertutto. Lo vediamo, Gesù quando entra in scena, quelli si manifestano terrorizzati. Allora guardiamo un po' questo fatto, no? Questa scena. Era sabato, come oggi è sabato. Gesù va in sinagoga e la sinagoga era l'attuale chiesa di adesso. Per cominciare si riunivano nelle case e c'era una specie di liturgia, no? Era un po' come una messa, c'era una prima lettura tratta dall'Antico Testamento, dalla Torah, e c'era una seconda lettura tratta dai profeti. E quel sabato, probabilmente Gesù ha seguito la liturgia perché insegnava con autorità. Qui c'è scritto che insegnava con autorità, e era diverso il suo insegnamento dai rabbini, dagli scribi, dai farisei. I farisei leggevano testi rabbinici, leggevano, invece Gesù interpretava, personalizzava, raccontava parabole, era una predicazione viva. Lo si può arguire dal fatto che se noi sentiamo uno che legge un testo, lo si capisce che legge, non è così coinvolgente. Non è così immediato, non aggancia l'ascoltatore come se parlasse a ruota libera, diciamo così, no? E oggi seguiamo Gesù che va dove? Va alla sinagoga di Cafarnao, città fortificata sulla costa occidentale del lago di Tiberiade, a 6 chilometri dallo sbocco del Giordano. Fu costruita probabilmente dopo l'esilio, perché non è mai citata nell'Antico Testamento. E sapete che Cafarnao era un'importante città di confine era fornita da una dogana, ad un presidio militare, e qui c'era addirittura la casa di Pietro, di cui saranno poi trovati i ruderi, ed era lì che dimorava Gesù. E in questo brano vediamo un suo rarissimo atteggiamento, che ricorre solo un'altra volta in tutto il Vangelo. Cosa fa il maestro qua? Qui il maestro sgrida. Sgrida chi? Uno spirito immondo che si era impadronato di un povero malcapitato e lo tormentava. Come Gesù è apparso, quelli si sono manifestati. Chi sei? Ah, qui mi colpisce una cosa. Chi sei tu? Sei venuto a rovinarci. Io so che tu sei il santo di Dio e mi sono fatta una domanda. Ma il maligno sapeva che era figlio di Dio? Credo di no. Lo chiama il santo di Dio perché questo lo possiamo dedurre da un'altra vicenda, le tentazioni al deserto, quando Gesù va al deserto e il maligno si avvicina. Gli dice: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Se tu sei, io non credo che sapesse che era figlio di Dio, e questo Vangelo lo confermerebbe perché lo chiama il santo di Dio, ma non il figlio di Dio. Per me, se sapeva che era il figlio di Dio, non si sarebbe mai avvicinato per tentarlo. Non avrebbe avuto quella spudoratezza di dirgli addirittura: se tu mi adori, pensate, dire al figlio di Dio: se tu mi adori. Comunque, quel sabato si presenta davanti a lui nella sinagoga, un indemoniato, e assistiamo a una scena, direi tragicomica, ma molto più tragica che comica. Perché chi era infestato da quegli spiriti immondi, aveva una vita d'inferno, era proprio un inferno sulla terra. E vediamo questo poveretto che grida. Da una parte c'è lui che grida e dall'altra c'è Gesù che sgrida. Che vuoi da noi, Gesù? Sei venuto a rovinarci. Ecco qui un altro indizio. Che vuoi da noi? Saranno stati legioni anche lì, come abbiamo visto in altra parte, che ha scacciato una legione. Quando ha chiesto chi sei, io sono legione. E qui parlano al plurale. Ma Gesù ribatte in tono minaccioso: taci, esci da costui. Vedete il comando di Gesù? Il comando di Gesù li fa tremare. E nonostante il comando cerca di resistere, non voleva abbandonare la presa e grida ancora più forte, ma poi il Signore diventa minaccioso e quindi la sgridata di Gesù si rivela così efficace che il maligno molla la presa e fugge, lasciando finalmente libero il mal capitato. E quindi quando il maestro sgrida, non c'è forza che tenga, naturale o soprannaturale che sia. Tutti obbediscono. L'abbiamo già visto i vari poteri che aveva Gesù, poteri sulla natura. Parla alla tempesta e al vento, sgrida la tempesta e al vento. Ogni tanto Gesù sgrida, sgrida la tempesta e al vento e questi obbediscono. Chi altri ha sgridato Gesù dal Vangelo? Ha sgridato la malattia, ha sgridato la febbre della suocera di Pietro. E questa se n'è andata. E quindi aveva potere sulla natura, sugli elementi scatenati dalla natura. Aveva potere sui mali che affliggono l'uomo, malattie. Aveva potere sugli spiriti immondi. E infatti gli apostoli, quando vedono queste successioni di potenza, rimangono allibiti. Ma chi è costui al quale anche il vento e la tempesta obbediscono? E qui, ma chi è costui al quale anche gli spiriti immondi obbediscono? È lo stesso timore che si impadronisce ora dei presenti, ma chi è mai questo? Comanda persino agli spiriti immondi e li obbediscono. Quindi è chiaro che se gli elementi naturali e gli spiriti soprannaturali hanno una certa potenza, ce l'hanno, purtroppo ce l'hanno, eh. Il figlio di Dio ha che cosa? Ha l'onnipotenza, contro cui ogni forza subalterna non può che infrangersi. Quando il maestro dice basta, è basta. No, 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 non c'è, come dire, nessuno può resistere alla sua, diciamo così, alla sua autorità, perché la sua autorità è assolutamente sovrana. Quindi, dobbiamo tirare questa conclusione, che per qualsiasi male dal quale l'uomo sia afflitto, il male ha una certa potenza, ma quando uno si rivolge a Dio, Dio ha l'onnipotenza. Non bisogna avere paura neanche degli spiriti che come natura sembrano più forti, ma basta nominare il nome di Dio, che tremano, che fuggono tremebondi. E il maligno, una volta avevo sentito una conversazione interessante, una predicazione interessante. Uno diceva: siete afflitti da un male o malattia o quel che sia, che non vi lascia, continuate a pregare, non cambia niente. La situazione rimane sempre la stessa. Smettete di pregare, dovete fare un'altra cosa. Dovete fare una vera e propria denuncia, dovrete seguire una procedura. E la procedura è questa. Andate al trono della grazia. Cos'è il trono della grazia? È dove siede il Padre di grazia. Andate al trono della grazia, lì c'è a denunciare al giudice, ma il giudice è anche vostro padre. A denunciare al giudice tutto quel che il nemico vi ha rubato la salute, con la salute vi ha rubato la gioia, con la pace, vi ha rubato la capacità di fare il bene, vi ha rubato le opere buone. Voi denunciate, reclamo che mi sia restituito quello che il nemico, perché il Signore proprio Gesù lo definisce un mentitore, un omicida, è un ladro, è ladro, mentitore, omicida. Lui cerca di infiltrarsi e poi si infiltra a tradimento. Tutta questa povera gente che era infestata dal maligno, l'avevano mica invitato a venire, si era infiltrato a tradimento e poi gli rende la vita impossibile, perché abbiamo dei casi tremendi nel Vangelo. Avevamo quel caso di quel posseduto che si gettava addirittura nel fuoco, nell'acqua, e mi veniva da riflettere su una cosa. Il Signore è un gentleman, no, non forza, no, non si impone, propone solo. Invece quell'altro si inserisce senza che nessuno l'abbia invitato, cerca di rovinare la vita senza che nessuno l'abbia invitato. Ma noi dobbiamo essere sicuri che il Signore ci vuole liberare. La volontà di Dio è proprio di scacciare i demoni e guarire i malati, non solo di predicare. La Chiesa deve fare questo, perché quante vite sono rovinate per mancanza, diciamo così, di questa forma di predicazione, che non è solo parola. San Paolo diceva ai Corinti: non sono venuto a voi con discorsi persuasivi di sapienza, ma con opere di potenza, e scacciava, e liberava, e guariva. E guardate che Se ai tempi di Gesù c'erano indemoniati in sinagoga, che vuol dire la chiesa, ma figuratevi ai nostri giorni se non c'è. No, no, non bisogna mica, come dire, quando qualcuno dice bisogna mica vedere il maligno dappertutto, ma non bisogna neanche non vederlo da nessuna parte. Quello lì c'è, quello lì c'è. Ma figuriamoci se nel mondo che ci sono le guerre, ci sono i virus, tutti i mali possibili e immaginabili, è Dio che li suscita, ma neanche per idea. C'è qualcun altro nel mondo, è stato precipitato quello lì, finché siamo qui ha un potere. Noi dobbiamo metterci nelle mani di Dio, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa realtà. Quindi dobbiamo pregare e credo che il Signore ci dà l'esempio di quello che dobbiamo fare. Allora, il Signore nel Vangelo ci dà diciamo così, tre momenti in cui dà autorità sul maligno. Il primo lo dà ai 12, li manda a predicare e gli dice: guarite i malati e scacciate i demoni, e quindi gli dà questo potere. Il secondo lo dà ai 72. C'è un terzo passo, è proprio in Marco 16:17, alla fine del Vangelo di Marco, dà questo potere, sapete a chi? A tutti quelli che avranno creduto, darò il potere di guarire i malati, scacciare il maligno e se berranno qualche veleno non farà loro nessun male. Quindi l'ha dato praticamente a tutti, in tre momenti diversi, l'ha dato a tutti questo potere, per cui quando si è oppressi da qualcosa, San Paolo lo dice chiaro, noi non abbiamo a che fare con le cose naturali, abbiamo a che fare con gli spiriti che vagano nell'aria e sono gli spiriti maligni. Nel Vangelo c'è scritto che di notte quello semina zizzania. E se ne fa l'esperienza, se ne fa l'esperienza. Capita a volte che una persona tu non gli hai fatto assolutamente niente, di punto in bianco non ti guarda più, è perché qualcuno ha seminato zizzania. Allora, in quei casi, sapete cosa dovete fare? Non bisogna essere passivi, bisogna fare come il Signore ci ha dato quel potere. Il potere che aveva lui è un potere delegato, è un'autorità delegata, ma bisogna dire taci, esci. Come se entra in casa una bestia nociva, la mandiamo fuori? In casa nostra comandiamo noi. Anche a livello spirituale dobbiamo fare così. Taci, esci, nel nome di Gesù. È l'autorità di Gesù che te lo comanda. Non dobbiamo essere passivi e subire, subire, insomma, senza capire cosa capita. Quindi Gesù è venuto a liberare, è questo il fraintendimento che non voleva nel quale si cadesse, soprattutto in Marco c'è il cosiddetto segreto messianico. Gesù diceva: non ditelo a nessuno, non voleva che, siccome Israele aspettava la liberazione dal dominio dei Romani, speravano che il Messia compisse quello. Ma Gesù è venuto a compiere una ben altra liberazione, la liberazione dal maligno, che è ben peggio. E Gesù libera, in Marco è uno dei primi gesti che fa, è questa liberazione dal maligno. Libera dal maligno e guarisce le malattie. E sono due cose ben diverse. Non possiamo far coincidere la possessione diabolica con una qualsiasi malattia, fosse pure di carattere psichico come l'epilessia o roba del genere, perché a volte questi che hanno queste manifestazioni di possessione, a volte le trattano come delle malattie che fosse epilessia, ma è ben diverso. Una malattia la può guarire anche un medico, una medicina, ma il maligno bisogna che qualcuno lo scacci. Un malato può guarirlo anche un medico con delle cure, con degli interventi chirurgici, eccetera. Ma per liberare un posseduto dal maligno ci vuole qualcuno che comandi a un altro di andarsene. Taci, esci. Se la causa della malattia è quella, non ci sarà mai nessuna guarigione, non ci sarà nessuna cura che farà effetto. Bisogna ordinare a qualcuno di andarsene. perché in quel caso il mal capitato è in balia di qualcuno, non di un male, ma di qualcuno di personalizzato che gli fa fare cose che esulano anche dalla sua natura, come quel ragazzo che si gettava nel fuoco. Sembrava epilessia, ma era ben peggio. Quindi non possiamo ridurre tutto a fenomeni di malfunzionamento psichico e organico. Il maligno esiste e disturba, e Gesù è venuto soprattutto per questo, per liberarci dal maligno, perché nell'unica preghiera che ci ha insegnato, che è il Padre nostro, alla fine c'è proprio l'esplicita richiesta al Padre di liberarci dal maligno. Ormai gli esegeti sono d'accordo, liberaci dal male, male con la M maiuscola, che significa liberaci dal maligno. E quindi dobbiamo avere questa certezza che se il male ha una certa potenza, Dio ha l'onnipotenza. Lui, a lui nulla è impossibile. E bisogna sapere che lui è il più forte, perché se no facciamo un maligno enorme e un piccolo Gesù bambino, come per dire che Gesù bambino non può fare niente e quell'altro può tutto. No, 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 no. Noi dobbiamo sapere che l'onnipotenza ce l'ha Dio, perché c'è una gran confusione. Il maligno cosa fa? Fa le malefatte, le fa lui. Ma poi ti vuol far credere che è Dio. Ecco, vedi cosa ti capita. Guarda, il Signore come ti tratta. E invece è lui che ti tratta così. Non dobbiamo, attribuire tutto a Dio. Ma tutto quello che capita nel mondo di brutto è mica Dio. Ve l'ho detto prima, le guerre, i mali e tutto quanto vengono da quell'altro. Ma quell'altro vuol girare la frittata. E è l'accusatore e farti credere che sia Dio, così uno se la prende con Dio. Vi avevo già fatto una volta una domanda: quando è che Adamo ha perso l'innocenza? Quando ha dubitato dell'innocenza di Dio. Quello lì vuole proprio farci dubitare dell'innocenza di Dio. Lui causa mali, malattie, ma non per tanto per i mali, ma per metterci contro Dio. Ecco cosa permette Dio. E così ce la prendiamo con Dio. Lui ci vuole separare da Dio. C'è poco da fare in questo mondo. Quando saremo in paradiso ci sarà solo più Dio, ma in questo mondo ce n'è un altro che mette i bastoni fra le ruote. C'è un regnante qua, in questo mondo. E quindi noi dobbiamo. Adesso vi dico come dire, una soluzione, non so come chiamarla, una tattica, chiamiamola così, no? Anche per contrastare il male che c'è in noi, no? Allora, noi siamo tripartiti, tridimensionali, noi siamo fatti di spirito, anima e corpo. E questi tre ogni tanto fanno delle alleanze. Allora, se l'anima si allea con il corpo, cioè vede solo quello che va male, i mali che sente ed è sempre fissa su questo scenario, va sempre più in basso ed è attirata sempre più in basso anche da quegli altri che sono in basso. Mentre se l'anima si allea con lo spirito che è in alto, cioè vede le cose buone, vede la potenza di Dio. Vabbè, sono malato, ma Dio mi può guarire. Dio può tutto, Dio è infinitamente buono e può tutto. Allora l'anima si allea con lo spirito, e lo spirito dell'uomo è l'elemento che si mette in contatto con lo spirito di Dio. Per cui lo spirito dell'uomo si allea con lo spirito di Dio e diventa una fortezza inespugnabile. Allora il maligno se ne va a gambe levate. siamo la maggioranza, se il mio spirito è alleato con Dio, siamo la maggioranza assoluta, deve andarsene. E poi dobbiamo credere che il Signore, quando è morto in croce, quando ha detto tutto è compiuto, il potente grido di Gesù prima di morire sulla croce, è stato un potente grido di vittoria sulle forze infernali. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse tutto è compiuto, e chinato il capo spirò. Quindi Gesù, attraverso la croce, mediante la resurrezione, come diceva un commentatore, ha riportato la più grande vittoria sulla storia del mondo. Non c'è mai stato nella storia d'umanità, né ci sarà mai un trionfo di simile portata mondiale e generazionale, perché nella storia dell'uomo i grandi hanno riportato vittorie fondamentali e importanti per la società, riguardanti la libertà, libertà di pensiero, libertà, uguaglianza, indipendenza, democrazia, fine della schiavitù, eccetera. Ma nessuna di queste grandi vittorie e battaglie ha potuto spezzare i legami del peccato e il giudizio della morte eterna che gravano sull'uomo. Nessuna battaglia portata avanti dall'uomo ha permesso all'uomo di essere sgravato dai propri peccati. Nessuna battaglia ha potuto riconciliare l'uomo con Dio, nessuna battaglia ha potuto avvicinare l'uomo a Dio, nessuna battaglia ha potuto ridare all'uomo la sua identità che possedeva nel giardino dell'Eden, nessuna battaglia ha potuto dare all'uomo la guarigione fisica, morale, spirituale, nessuna battaglia ha potuto mettere fine alle conseguenze tremende del peccato, quali il dolore, la sofferenza fisica, psichica, spirituale. No, niente e nessuno, solo Gesù ha vinto in favore dell'uomo per la sua creatura, che ha sempre amato ed amerà fino alla fine del mondo e che desidera salvarla all'inferno. Quindi noi diciamo, Signore, Tu hai detto tutto è compiuto, io devo solo crederlo, devo fare mio il Tuo sacrificio sulla croce, riconoscere che Tu sei morto per darmi la vita. Vedete quante armi per vincere la battaglia abbiamo. Allora, invece di avere paura del maligno, avviciniamoci di più al Signore, chiediamolo di entrare a regnare nella nostra vita, di scacciare tutti gli spiriti maligni che regnano anche in noi. Lui è il più forte, Lui è l'onnipotente, e quindi affidiamoci a Lui. Ecco, concludo con una preghiera allo Spirito Santo, bellissima. Spirito Santo, verità di Dio, mostra la tua aurora su questa mia anima, parola di Dio e luce interiore, sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore, accendi ogni santo desiderio, consumami nel tuo puro fuoco. Spirito Santo, potenza di Dio, riempi e tempra questa mia volontà, fa che io viva rafforzato da Te. Spirito Santo, giustizia di Dio, o Re che regni nella mia coscienza, Tu sei la mia forza, Tu mi liberi per sempre. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore, lungo cammini deserti io canto. Sgorga o sorgente, sgorga senza fine. Ecco, allora, come vitamina spirituale vi do cos'è che ci fa beato? Beato colui che affida al Signore la sua vita e trova in Lui la sua forza. Abbiamo bisogno di forza per lottare contro i nemici spirituali. Questo è tratto dal Salmo 80. Leggetevi il Salmo 80. Ecco, carissimi, allora adesso io ho concluso, vi saluto e vi auguro buona domenica. Se avete bisogno, il numero è 338-7553847 e sul sito incaminoconGesù.org trovate anche gli audio. Ciao a tutti da Vilma.